Modem.
Certamente i padri della Costituzione furono molto abili e inventarono diversi stratagemmi per neutralizzare tutte le questioni che erano esplosive. E lo stratagemma principale fu il federalismo.
È però innanzitutto un testo astratto che parla di diritti, doveri e di organizzazione.
Es ist der einzige Staat aus der bürgerlichen Revolution von 1848, der heute noch existiert. Es war ein Kompromiss zwischen Demokratieprinzip und Föderalismusprinzip.
Perché la Costituzione svizzera non è monolitica e immutabile, tantomeno perfetta. Basti pensare che le donne hanno aspettato ben 123 anni per avere accesso al voto. E con ogni iniziativa popolare si aggiunge o si modifica qualcosa.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi in diretta dal centro media di Berna. Franco Cristina al microfono, Verena Sabo in regia, l'assistenza tecnica è di Yannick Gremaud. E oggi con un anniversario sul tavolo, quello dei 175 anni della Costituzione federale, dalla quale nacque la Svizzera moderna, la Svizzera Stato federale, realtà politica innovativa ed eccezionale nell'Europa di allora. Poi si è evoluta nel tempo, rafforzando sia il governo centrale che i principi della democrazia diretta. E anche nell'Europa di oggi, penso che possiamo dirlo, resta una realtà politica tutta particolare. Particolare certo, ma quanto ancora in grado di affrontare le sfide del mondo odierno e quello di cui vorremmo discutere. Costi della sanità, pensioni, migrazione, svolta energetica, relazioni con l'estero, a cominciare da quelle con l'Unione Europea, sono tra le maggiori fonti di preoccupazione della popolazione elvetica, sono o sono diventate anche questioni politiche eterne, bloccate in una perpetua fase di stallo, di fronte alle quali non si riesce a procedere se non a piccolissimi passi. Allora la domanda, succede così perché sono argomenti complessi o anche perché il paese è in qualche modo istituzionalmente bloccato e chiede una qualche revisione? Federalismo, governo a sette, democrazia diretta e valori fondanti come la neutralità sono ancora al passo con i tempi. Qui con noi per discuterne questa mattina abbiamo quattro consiglieri nazionali: Marco Romano del Centro, Piero Marchesi dell'UDC, Adamarra del Partito Socialista e Rocco Cattaneo, liberale radicale. Io saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. E vorrei cominciare prima con una battuta che non si riferisce alle istituzioni, forse nemmeno a un problema eterno, ma a una questione di questi giorni. Una Svizzera con le sue due lunghe e gloriose gallerie, quella autostradale, quella ferroviaria di base a San Gottardo, entrambe, diciamo così, ferite. Ecco, per quella autostradale si pensava inizialmente a carenze nella manutenzione, adesso pare che la responsabilità sia più della montagna che del paese Svizzera. Ma che cosa dobbiamo dire? Semplice causalità quello che vediamo in questi giorni, o comunque un segno anche qui che il paese zoppica? Marco Romano, magari.
Ma penso che si possa legare anche alla nostra Costituzione. La via delle genti è una grande sfida per i cantoni prima, poi per la giovane Svizzera sin dal 1300, e poi anche nei primi dibattiti del 1848 si citano le vie di comunicazione. Io credo che in questi giorni abbiamo la tempesta perfetta e abbiamo la conferma dell'assoluta necessità di uscire da questo scontro tra strada e ferrovia totalmente ideologizzato. Viene demonizzata la strada, viene osannata la ferrovia, mai come in questi giorni vediamo che sono complementari. Abbiamo bisogno di entrambi, dobbiamo continuare a investire. Il secondo tubo al Gottardo è assolutamente un'urgenza oggi, rispettivamente abbiamo visto che anche con due tubi al Transit non ci dà la certezza della continuità di esercizio. Quindi stop a questa demonizzazione, a questo confronto tra i due assi, valorizziamoli, difendiamoli, rendiamoli il più sicuro possibile, perché siamo estremamente fragili. Ho trovato anche molto scorretto verso il sistema parlare subito di carenze di manutenzione. Questo assolutamente non fa parte della Svizzera.
Adamarra, una domanda anche per lei. Non so cosa aveva votato a suo tempo, ma è il momento di dire oggi ben venga comunque questo secondo tubo autostradale anche per ragioni di sicurezza e di garanzia dei legami tra il sud delle Alpi e il nord.
Anche io vorrei fare il legame tra il giorno, i 175 anni della Costituzione, insomma la storia svizzera col Gotthard e anche il modo di finanziare queste cose, poiché sappiamo che all'inizio la Confederazione, quando è stato costruito dal fondatore di Credit Suisse, non ha messo soldi comunque. Però per rispondere alla sua domanda, per me, oso dirlo, non è un soggetto oggi questa storia del San Gotthard, nel senso che bisogna prima vedere cosa è successo, se c'è una fonte nel tubo del Gotthard, non è una storia politica o di finanziamento, è la storia di quello che sta succedendo, una casualità più che altro. Mm-hmm. Quindi poi c'è quella altra storia delle responsabilità, quello che è successo sul tubo del treno, i vagoni erano tedeschi, bisogna non prendere la responsabilità, o il paese che manda il materiale su quelle rail. Insomma, ci sono queste domande. Politicamente ci sono già stati degli interventi, tipo Bruno Storni, il collega al Parlamento, su queste cose.
Quindi la Svizzera non è in questione per lei. Piero Marchesi, in Italia c'è chi ieri ha chiesto all'Europa di investire anche al San Gottardo, in passato non è mai accaduto. Ecco, al di là delle possibilità di successo di questo appello, una buona o una cattiva notizia per lei?
Ma mi viene un po' da sorridere, anche perché le opere infrastrutturali sono state realizzate dalla Svizzera. Oggi ci aspettiamo, oltre al completamento di Altransit verso sud, ma anche che l'Italia e gli altri paesi facciano la loro parte per favorire anche il trasporto delle merci sulla ferrovia. Dunque sono forse un po' dichiarazioni che lasciano un po' il tempo che trovano. È chiaro che ci troviamo in una situazione dove la famosa legge di Murphy, che dice che quando le cose vanno male possono andare solo peggio, è la dimostrazione. Dunque è importante non panicare. Il problema è lì sul tavolo. Prima di parlare di risarcimenti, capire chi ha la colpa, bisogna ripristinare il servizio, e questo è importante farlo nel più breve tempo possibile. Poi ci sarà il tempo anche per vedere le eventuali responsabilità. È chiaro, condivido le preoccupazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, oggi però è importante guardare avanti, essere pragmatici, cercare di riattivare il servizio, perché è di questo che abbiamo bisogno. E credo che questa situazione di crisi, dove di fatto ci isola in parte dal resto della Svizzera come Canton Ticino, dimostra che l'investimento nel secondo tubo del Gotthardo è fondamentale. E anche quando si fece la campagna, dove alcuni mettevano in dubbio questa necessità, credo che la situazione che viviamo in questi giorni conferma che è stata una buona scelta.
Rocco Cattaneo, non panicare, diceva Piero Marchesi, ieri il suo partito ha subito chiesto indennizzi per l'economia ticinese, ecco, non si sta andando un po' in fretta con le richieste allo Stato?
Guardi, stiamo festeggiando i 175 anni della Costituzione, vuol dire che la Svizzera ha una forte coesione dimostrata in questi decenni, no? E la coesione l'hanno fatta anche le vie di comunicazione. Grazie proprio alle vie di comunicazione si può anche tenere assieme le culture, il paese. Quindi questo quanto è accaduto adesso, prima alla galleria di base ferroviaria, poi adesso quella stradale, dimostra proprio che siamo molto vulnerabili nelle vie di comunicazione, di modo che occorre investire, occorre avere strategie, occorre fare le manutenzioni che dobbiamo fare, il mantenimento e tutto quanto. Poi le reazioni adesso di pancia che ci sono, io personalmente non condivido tanto queste, subito dire indennizziamo, facciamo, ripristiniamo i collegamenti aerei, eccetera, eccetera. Queste mi sembrano delle reazioni esagerate. Però quello che bisogna fare è mantenere, valorizzare quello che si ha, per esempio la ferrovia del Gotthardo. Guardiamo adesso cosa vuol dire averla lì a disposizione, averla mantenuta, e anche la strada che va, la strada che abbiamo fatto, il Gotthardo, il passo, quando è stata fatta negli anni 70-80, abbiamo detto che esagerazione, cosa stiamo facendo, che poi facciamo il tunnel autostradale, non era necessario. Invece adesso capiamo quanto sia importante avere queste infrastrutture, di modo che io dico sempre: investire, strategie, sicurezza, i collegamenti e le vie di comunicazione hanno fatto il nostro benessere, hanno fatto progredire il paese, lo faranno.
Magari proprio ancora la capacità anche di continuare con questi progetti definiti anche visionari, che è una delle cose che oggi si vede forse un po' meno. Io direi di parlare adesso di istituzioni e tornare alla domanda iniziale: quanto la Svizzera e le sue istituzioni sono parte in causa nell'incapacità forse di affrontare determinati problemi o di avere ancora visioni. Cominciamo direi dal suo federalismo, che è un po' la cosa che ha messo in piedi anche la Costituzione di 175 anni fa. Un esempio su tutti, quello della sanità. Ancora recentemente Alain Berset ha confessato l'impotenza della Berna federale in questo ambito. Più di un esperto di sanità afferma che per agire sui costi della salute bisognerà togliere competenze ai cantoni e darne di più a Berna. Allora, che dire, troppe competenze ai cantoni oggi ad Amarra, per esempio?
Bah, io in materia di sanità direi piuttosto che ci sono troppe competenze, troppo potere sia alle casse di malattia e ai lobby di questo genere. Quello è un bloccaggio enorme sul finanziamento e sul sistema, quello è il problema fondamentale. Poi ci sono le leggi da cambiare. Io vedrei se posso allargare il proposito sul federalismo, sul federalismo oggi, ma non solo in materia di sanità, è il posto delle città. Quale posto diamo? Sono aumentate, sono diventate potenti e loro hanno problemi molto pratici e pragmatici, per esempio dell'aiuto sociale e della povertà. E qual è il posto che diamo alle città nel nostro sistema? Perché ci sono sì le consultazioni e così via, però bisogna, magari questa è stata una nostra proposta, integrarle 5 città al Consiglio degli Stati, per esempio, questa è una proposta, ma comunque dare più peso a quelli che hanno i problemi direttamente.
Mm-hmm. Quindi un federalismo magari da ridisegnare, Marco Romano?
Assolutamente no, trovo offensivo per la stragrande parte della Svizzera dire che le città hanno problemi più gravi e meritano più attenzione. Se allora 22 cantoni si unirono, erano solo 22 nella prima Costituzione perché rinunciarono a una parte del loro potere e si integrarono nella totale differenza che vivevano. Non c'era nessuna possibilità di paragonare la Svizzera centrale è una Ginevra che era già orientata a livello internazionale, eppure si misero insieme. Questa tendenza a voler dare più peso alle città rispettivamente a voler regolamentare tutto da Berna ci porterebbe verso uno Stato centralista, verso squilibri che non abbiamo mai vissuto nel nostro paese, proprio perché abbiamo fatto dell'equilibrio, dell'integrazione di tutte le forze, le necessità, i problemi e anche le ricchezze a favore di tutti. Non credo che la soluzione a tutti i problemi sia il centralismo.
Non a tutti, ma c'è in parte. Ma c'è un problema di competenza eccessiva dei cantoni in certi ambiti?
Assolutamente no? No, non è una questione di competenza eccessiva, è eventualmente un ridisegno di equilibri. Quindi dare e avere, si possono cedere delle competenze verso Berna, ma si possono anche dare ai cantoni maggiori competenze nel campo sanitario. I cantoni non hanno nessun controllo sulle casse malati, questo controllo è stato tolto e sappiamo benissimo che più locale è il controllo, meglio si riesce a agire sulla gestione dei costi. Quindi è una costante bilanciamento della bilancia, scusate il gioco delle parole, che è stata la forza del nostro paese. Non si può prendere un singolo elemento, tirarlo fuori dal tutto e dire qui dobbiamo dare più competenze ai cantoni.
Piero Marchesi su questo aspetto.
Ma io credo che c'è un dato piuttosto importante che dovrebbe farci riflettere, cioè che in 12 anni i costi della sanità sono aumentati di 20 miliardi di franchi. Dunque parlare di casse malati è importante ed è fondamentale, ma ricordiamoci che le casse malati sono quelle entità che raccolgono, diciamo, le fatture di tutti i prestatori e le riversano agli assicurati. E dunque cercare di trovare la soluzione unicamente additando le casse malati credo che non faremo gli interessi degli assicurati. Dunque bisogna trovare il giusto equilibrio tra la competenza a livello federale e cantonale. Ricordo che anche i cantoni hanno margini di manovra per migliorare i costi e dunque per ridurre i premi di cassa malati. Dunque credo che invertire questo sistema organizzativo accentrando le competenze a Berna sia assolutamente inefficace, direi anche contrario al nostro sistema federalista, ma soprattutto non risolverà il problema, perché finché non saremo capaci di rallentare la crescita delle spese sanitarie non riusciremo mai a a ridurre i premi di cassa malati, perché c'è una correlazione 1-1, dunque non si scappa su questo.
Ma questo aspetto. Anche in altri ambiti, per esempio, non so, vediamo che si tende comunque ad armonizzare anche le cose a livello cantonale. Ecco, io non so adesso se la formula sia quella del centralizzare o dell'armonizzare, ma bisogna fare passi in questa direzione, magari nel campo della sanità, ma anche in altri campi, o va bene il sistema così come
no,
oggi?
Il sistema funziona, ma purtroppo non è efficace nell'aspetto sanitario, perché è evidente che se sono aumentati i 20 miliardi in 12 anni il problema esiste, ma la causa non è il fatto che i cantoni hanno ancora potere nel sistema sanitario, e semmai che non si riescono a diminuire i costi della sanità, perché ricordo un altro dato importante: dati statistici dicono che circa il 20% delle prestazioni fornite sono inefficaci, vuol dire che probabilmente si potrebbero in parte evitare. Beh, questo sarebbe già un primo passo da cercare di fare, e dunque di non offrire prestazioni che sono ritenute inutili per la salute dei nostri cittadini. Dunque sono molti elementi che concorrono, ma non è certamente centralizzando a Berna che troveremo la soluzione.
Ok, Rocco Cattaneo, magari anche senza restare solo sull'aspetto della sanità che ho preso come esempio, ma questa autonomia dei cantoni che abbiamo oggi, che è comunque inferiore a quella che c'era 175 anni fa, ma che per alcuni dovrebbe magari essere ripensata un po', ecco, va ancora bene? Per esempio la concorrenza fiscale così com'è va ancora bene? Non crea diseguaglianze eccessive?
Ma io penso che il sistema adesso è... festeggiamo i 175 anni, penso che ha dimostrato che è solido e funziona. Adesso i costi della sanità, ritorno un attimo, bisogna capire una cosa, scampiamo mediamente, mi sembra 15-20 anni di più adesso, c'è l'invecchiamento della popolazione, vogliamo essere sempre meglio curati. Oggi si fanno delle operazioni che soltanto 10-15 anni fa non si facevano, e la medicina ha progredito, cioè vogliamo sempre essere più curati, vogliamo sempre, siamo premurosi, andiamo dal medico un giorno sì, un giorno no, cioè dobbiamo capire che c'è anche questa evoluzione, di modo che probabilmente per mettere sotto controllo i costi della salute, probabilmente bisognerà stabilire quali sono le prestazioni che ognuno di noi deve pagarsi lui, non passare attraverso la cassa malati, ad esempio. Prevenzione, di prevenzione non si parla mai, stile di vita, sport, movimento, alimentazione, si parla troppo poco, quindi ci sono anche altri aspetti da considerare su questa spirale di aumento dei costi della salute. Però ritornando all'autonomia dei cantoni, ma è la forza della Svizzera è proprio quella, insomma, cioè se i cantoni hanno una certa agilità e possono lavorare, sono sul terreno, sono al fronte, quindi lasciamo loro i compiti, le competenze di gestire certi compiti, la Costituzione definisce bene la ripartizione, quindi non è questo il momento di ripensare
cose,
di fare una rivoluzione.
Adamara voleva dire qualcosa, magari brevemente, poi passiamo al prossimo punto.
Brevemente non lo so, ma nel senso, perché non parlo bene l'italiano, mi dovete lasciare il tempo, grazie. No, quello che volevo dire è che da 175 anni le cose sono cambiate, cioè 80% delle persone abitano nelle città, c'è internet che è arrivato, non veniamo più con il treno al Parlamento e così via, quindi le cose sono cambiate, non facciamo finta che bisogna lasciare così le cose, che tutto funziona bene. Io vedo quattro cose da cambiare velocemente, ho detto il posto delle città nel nostro sistema di federalismo, il ritmo delle sessioni, poiché viviamo solo di crisi in questa legislatura, abbiamo visto Credit Suisse, il salvataggio di Expo, abbiamo visto il Covid e il Credit Suisse e così via, e le ritme delle sessioni da 175 anni non sono cambiate, ci vediamo ogni due mesi, nel frattempo succede di tutto, il Consiglio federale prende le cose in mano. Poi c'è il numero dei dipartimenti, bisogna forse sicuramente aggiungere un po' di dipartimenti, perché il mondo si è complessificato, non so se si dice da 175 anni, e l'ultima cosa è la democrazia. Chi è che vota oggi? E dobbiamo allargare l'assetto, la base di chi può votare, perché si sta sempre restringendo in confronto al numero dei cittadini e delle persone che abitano in Svizzera. Io propongo ovviamente i 16 anni, ma anche il voto dei stranieri. Ecco, io ho detto quello che volevo dire.
Il programma del Partito Socialista.
Ma si parla di visione, stamattina.
Assolutamente.
Ci dica quello del centro su questi aspetti.
Quello del centro è di
magari
governo, e di rispettare le nostre istituzioni, di smetterla di criticarle, soprattutto a geometria variabile, perché chi oggi invoca maggiore centralismo si dimentica che durante la pandemia, proprio grazie al federalismo e grazie all'agilità dei cantoni, è stata data la possibilità al Ticino di muoversi una quindicina di giorni prima degli altri, e abbiamo evitato danni enormi.
Anche durante la pandemia, per esempio, c'è chi ha detto però che a Berna non arrivavano dei dati, insomma, che mancava un vero coordinamento.
Ma qual è l'istituzione che non è sotto stress e che non necessita di avere una capacità di gestione di crisi, di migliorare costantemente? Altri paesi cambiano governo ogni 4-5 anni, altri paesi hanno delle democrazie che non hanno una partecipazione diffusa come quella della Svizzera. Quindi stiamo veramente sviluppando una cultura del parlar mal del nostro paese che credo vada piuttosto relativizzato, perché quando fa comodo bisogna centralizzare. Prendiamo il tema SSR, allora lì improvvisamente tutti sono iperfederalisti e iperregionali, no, bisogna tenere tutto a comando, tutto Losanna e Ginevra, tutto Zurigo. Ma vediamo proprio lo schema anche dei partiti. Quindi la forza è quella di curare un equilibrio, capire che non esiste il sistema perfetto, ma che il nostro da 175 anni ci ha permesso di uscire da tutte le crisi, non con grandi cerotti e ferite, e rispettivamente abbiamo una partecipazione estremamente diffusa, anche qui non credo che abbiamo un problema di coinvolgimento della popolazione, e da ultimo elemento abbiamo un Parlamento federale che troppo spesso si mette nel ruolo di voler giocare il governo e si dimentica che anche se non c'è sessione vi sono 26 governi cantonali, vi sono quasi 3.000 municipi in tutta la Svizzera che gestiscono il territorio.
Cosa
che gestiscono
sarebbe servito per il Credit Suisse Expo?
Ma il Credit Suisse, il Credit Suisse non è che il Parlamento lunedì mattina
a un credito del Consiglio
generale avrebbe risolto il problema. Assolutamente non serviva il Parlamento in quel momento, e il tutto è funzionato bene.
Il suo ruolo.
Romano, per chiudere e dopo passiamo agli altri, ma governo a 7 o governo a 9?
Io sono sempre stato per un governo a 9, credo che questo aspetto, che è ricorrente, se ne parla da inizio 1900, oggi sia qualcosa da affrontare a fondo per la rappresentanza della pluralità svizzera, e perché oggettivamente oggi i consiglieri federali devono dirigere un dipartimento, lavorare all'interno del gremio, partecipare a conferenze internazionali di ministri, e questo oggi rende impossibile il lavoro. E vediamo che alla fine chi comandano i funzionari, comandano i gremi internazionali, i nostri consiglieri federali girano da un gremio all'altro senza poter incidere a fondo.
Rocco Cattaneo, magari su questo punto governo a 7 o governo a 9, lo ricordo, 7 è stato il numero stabilito 175 anni fa, quando il governo aveva compiti comunque più limitati e quando la realtà era tutt'altra. Magari sì, per tornare alla questione Credit Suisse UBS, ci sono anche, non so, interrogativi sulla competenza dei nostri ministri, su chi decide. Abbiamo sentito critiche su quello che è successo, espresse non solo dagli ambienti di sinistra.
Ma intanto bisogna dire una cosa, che in questa legislatura abbiamo avuto degli eventi veramente improvvisi e pesanti. Penso alla pandemia, la guerra in Ucraina con le conseguenze, e adesso il caso del Credito Svizzero. Però abbiamo dimostrato che abbiamo anche una certa agilità e possiamo decidere e superare questi eventi, e l'abbiamo dimostrato. Questi eventi sono stati superati, direi, in modo eccezionale. Cioè, sì, Covid si può parlare finché si vuole, però guardiamo un po' attorno a noi cosa hanno fatto gli altri stati. Cioè, la nostra economia l'abbiamo salvata, non abbiamo avuto disoccupazione, siamo potuti ripartire in generale bene. Il nostro governo ha deciso con tempismo e con efficacia. La guerra in Ucraina cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato, ad esempio, che bisogna investire nella difesa, e lo stiamo facendo, si sta aumentando gli investimenti per rinforzare la nostra difesa. Nell'energia ci ha dato anche degli spunti questa guerra in Ucraina. Quindi ieri abbiamo discusso, per esempio, l'atto Mantello, dove si intende investire massicciamente nelle energie alternative. Il caso Credit Suisse, ma io direi che meglio di così non si sarebbe potuto fare. È stato deciso in 24 ore l'operazione
che lì
bisogna avere il coraggio, lì il Consiglio federale ha avuto il coraggio di prendere una decisione che ha permesso di mantenere, la stabilità dei mercati finanziari a livello internazionale, e vediamo adesso le conseguenze positive, di modo che sì, abbiamo una tradizione, abbiamo i cantoni, abbiamo i comuni, abbiamo le quattro culture, abbiamo la democrazia diretta. Naturalmente tutto questo è un complesso che se si vuole rallenta il processo decisionale, però d'altra parte possiamo anche essere agili, e l'abbiamo dimostrato proprio durante questa legislatura in questi casi eccezionali.
Adamarra.
Grazie. No, quello che volevo dire è che il Parlamento ha detto di no alle decisioni del Consiglio federale. Lei può dire quello che vuole, alla fine c'è stato il diritto d'urgenza utilizzato dal Consiglio federale che ha sbloccato dei fondi, e il Parlamento gli ha dato torto e qualche giorno dopo. Quindi secondo me, se si credono nelle istituzioni, c'è un piccolo problema. Significa che qualcosa non funzioni ancora.
Il diritto d'urgenza è nella Costituzione. Il diritto d'urgenza.
Ma non sto dicendo che è illegale. Qua facciamo finta, non lo so, vabbè. Quello che voglio dire è che ci sono dei problemi, e qua stiamo dando un'illusione della Svizzera, l'image d'Epinal, che tutto va bene, che tutto è perfetto. No, tutto non è perfetto, bisogna modernizzare il sistema con rispetto di tutto quello che è stato fatto prima.
Piero Marchese, allora, tutto va bene o bisogna modernizzare da qualche parte?
Ma io credo e ribadisco che il sistema che abbiamo è certamente, a mio avviso, migliore di altri. Basta guardare nelle situazioni di crisi cosa hanno fatto altri paesi. Conosciamo come ticinesi piuttosto bene la realtà italiana. Abbiamo visto la gestione, ad esempio, della pandemia, dove non c'era una gestione federalista, lasciando ai comuni o alle regioni o alle province la possibilità di gestire in modo puntuale queste crisi. È già stato detto da chi mi ha preceduto, il Canton Ticino ha avuto la possibilità di aprire questa finestra di crisi, di avere un'attenzione particolare, e poi seppur io ritenga in certi frangenti ci siano state comunque delle misure troppo severe nei confronti della popolazione, anche qui, perché da svizzeri dovremmo anche essere capaci di apprezzare quello che abbiamo in casa e soprattutto anche fare un confronto con i paesi a noi vicini. Abbiamo comunque avuto una gestione che ci ha permesso in un modo o nell'altro di superare questa crisi, come del resto abbiamo superato altre crisi. Mi permetta di arrivare però a
dopo devo farle una domanda.
Me la faccia pure anche adesso.
No, ecco, perché adesso per esempio lei mi descrive la situazione durante la pandemia come una situazione gestita bene, ma mi sembra che proprio il vostro partito è uscito con dichiarazioni molto forti.
Certo.
Dico, mi ricordo ancora un certo epiteto attribuito a Alain Berset, quello di essere un dittatore o di affrontare la dittatoriale, che non percepisco.
Ho capito
oggi
la domanda, ma se ha sentito bene cosa ho detto prima, io ho detto che in certi frangenti, a mio avviso, con misure eccessive, e lo ribadisco ancora oggi, in certi frangenti il Consiglio federale ha adottato delle misure troppo severe nei confronti della popolazione, ma anche qui, se guardo rispetto ai paesi a noi vicini, la gestione è stata certamente migliore. Questo è stato detto a più riprese anche dal sottoscritto. Dunque capisco che la collega voglia vedere tutto nero in Svizzera, come tra virgolette, però capisci, lei non deve fare l'avvocato difensore della collega Mara, cioè lei dovrebbe fare il moderatore. Quello che ritengo che sia il suo compito adesso, se no altrimenti si siede anche lei da questa parte e facciamo il dibattito. Però mi permetta questo ulteriore commento. Cioè, nelle situazioni di crisi come quella del Credit Suisse, io ho votato contro la decisione del Consiglio federale, ma il diritto d'urgenza è codificato nella Costituzione. Dunque il Consiglio federale ha avvocato a sé questi poteri, ha preso questa decisione nel giro di poche ore, giusto o sbagliato che sia, lo ha fatto. Se avessimo convocato il Parlamento il giorno dopo, cosa che non è fattibile, ma nemmeno con la riorganizzazione del Parlamento, perché il Parlamento si trova quando ci sono i dossier pronti a essere trattati, non è che improvvisa una seduta come quattro amici al bar per cercare di trovare una soluzione. Dunque credo che anche voler cambiare la frequenza delle sessioni non sia una risposta ai problemi del paese, perché in Svizzera abbiamo un sistema federalista che funziona, ci sono i cantoni, ci sono i comuni. Purtroppo i problemi che arrivano in modo improvviso come quelli del Gottardo non sono gestibili e non sono risolvibili in 5 minuti, però ecco, a me piacerebbe anche ogni tanto sentire che nel nostro paese le istituzioni così come sono funzionano, si possono migliorare, si devono e si possono
si possono anche criticare.
E beh, credo che sui temi puntuali ci siano state critiche e proposte di miglioramento un po' da parte di tutti, ma se la proposta è quello di dare più potere alle città, dare la possibilità di essere più presenti nel Consiglio degli Stati, far votare gli stranieri, beh, questo è ovvio che è la strategia della sinistra per avere più voti, mi pare ovvio, ma non è certamente nell'interesse del paese.
Marco Romano, un minuto per chiudere le sue proposte, magari su dove
sembra,
bisogna
migliorare. Siamo tutti allenatori della nazionale, finita la partita. Io credo che negli ultimi 5 minuti del dibattito sia uscito il problema, se possiamo parlare di un problema odierno della Svizzera, che è la polarizzazione. Cioè, da un lato si aizza, si dipinge tutto nero, Marchesi è bello sentirlo così moderato, però in campagna elettorale stanno parlando di caos, di Svizzera che non gestisce più la situazione, abbiamo perso il controllo del tutto. Questo, questa non è stato lo spirito svizzero, perché se avessimo gestito questi ultimi 175 anni costantemente aizzando la popolazione, dividendola tra città e campagna, dividendola tra chi vuole coinvolgere gli stranieri e chi non li vuole, credo che non saremmo il paese che siamo oggi.
Quindi
serve
per chiudere
un po' più di moderazione, un po' più di rispetto per le nostre istituzioni e un po' più rispetto per il nostro paese, l'ha detto bene Cattaneo, tante volte fermiamoci un attimo, guardiamoci intorno e troviamo una realtà che gestisce meglio le sfide a cui siamo confrontati.
Quindi,
per chiunque può sempre libero di muoversi e cambiare paese.
Dobbiamo chiudere, quindi per chiudere direi magari la soluzione non sta nelle istituzioni ma nella cultura politica, che bisogna un po' ripensare. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.